Per anni e anni, la prima a riaprirsi, all'alba, nella piazzetta, fu sempre quella porta. Era senza dubbio una beffa della morte, al maltese prima, ora al notaio Zagara. E se ne faceva un gran ridere in tutto il paese. Non c'era giorno che tre o quattro curiosi non si recassero al rabato per vedere il vecchio che per castigo non moriva. Essendosi però formata in paese, intorno al maràbito, una specie di leggenda che lo raffigurava ilare, vegeto, ostinato a campar per dispetto, quei curiosi provavano a prima giunta un disinganno nel vedersi invece davanti un vecchiarello curvo, magro, umile e schivo, il quale si scherniva rudemente dalla loro vista e dalle loro domande, che suonavano ai suoi orecchi derisione per il povero notaio, di cui egli non solo aveva da lodarsi, ma rimpiangeva sinceramente il danno che quel suo vivere increscioso e dispettoso gli arrecava senza alcun suo piacere. «Lasciatemi stare, mi sono seccato!» gridava avvilito e con esasperazione alle vicine che andavano a scovarlo dentro il casalino, dove s'era rintanato all'apparire di qualche sconosciuto nella piazzetta di Santa Croce. Le vicine non lo facevano per male. Quella curiosità di tutto il paese pareva loro di buon augurio al vecchio che esse tenevano in custodia, come se qualcuno lo avesse affidato alle loro cure perché veramente un miracolo si compisse, e perciò a gara lo mostravano a tutti. Doman l'altro 94 anni, non muore più. Circa 20 anni addietro, quando egli cioè dalla campagna era venuto ad abitare in quel casalino, esse avevano ancora i capelli biondi o neri. E ora eccoli qua, grigi, bianchi, mentre il vecchio era rimasto tal quale. Per tutti il tempo era passato, per lui solo no. Il tale era morto il tal'altro, lì accanto. Non era dunque da dire che la morte non fosse passata per quella piazzetta, ma come se la casa del vecchio per lei non ci fosse stata. Maràbito ascoltava attonito quel racconto delle vicine tante volte ripetuto, ma ogni volta sentendo nominare i morti del vicinato, tutti meno vecchi di lui e utili ancora alle loro famiglie, si metteva a piangere silenziosamente con gli occhietti calvi rinsecchiti dagli anni. Le lacrime gli scendevano giù per i solchi delle rughe fino alla bocca infossata e raggrinzita, e allora levava una mano tremolante e con le dita nodose si stringeva le labbra. «E questa qui», dicevano le vicine, per distrarre subito il vecchio, indicando Annicchia, l'altra loro protetta. Aveva appena 2 anni, povera orfanella, quando lui venne quassù. E ora, che ragazzona, eh? Il nonno aveva promesso di pensare a lei, ma da un pezzo in qua fa il cattivo e dimostra di non voler bene a nessuno. Infatti Maràbito, in quella sua longevità, s'era fatta a poco una vera fissazione. Aveva davvero cominciato a credere che la morte si fosse apposta dimenticata di lui per far quella beffa che tutti dicevano. Già il podere, tra i denari che s'era presi dal maltese e quelli che tuttavia si prendeva dal notaio Zagara, lo aveva avuto pagato e strapagato. La morte, dunque, tenendolo ancora in piedi, si divertiva proprio a fargli commettere una cattiva azione, a fargli far la parte dello scroccone. Ecco, egli non voleva. Tutto il paese ne rideva, come se lui ci provasse gusto a vivere così alle spalle altrui. E invece no, no, non voleva più. Le cure, le raccomandazioni premurose delle vicine lo stizzivano. Non volevano forse ridere anch'esse alle sue spalle? E si esponeva al freddo, apposta. Usciva di casa col tempo minaccioso, apposta. E apposta ritornava zuppo di pioggia. E si ribellava se quelle gli davano del vecchio stolido e lo cacciavano subito dentro per farlo cambiare e mettere a letto. «Lasciatemi stare! Lasciatemi morire! Appunto questo sto cercando! Mi sono seccato!» Gli sorse persino il sospetto che una forza arcana, l'oltretomba, lo tenesse in piedi. L'anima penante di Ciuzzo Pace, il quale piangeva certo ancora il poderetto suo perduto per pochi soldi. Ecco sì, Ciuzzo Pace era. Ciuzzo Pace che voleva essere vendicato da lui. E prese a far dire ogni domenica una messa in suffragio di quell'anima in pena. Se si libera lui, mi libero anch'io. Queste ed altre notizie, confidate dalle vicine a quei curiosi, venivano poi riferite al notaio Zagara, il quale teneva testa come meglio poteva alle beffe che tutti si facevano di lui. «Beffatemi, beffatemi!» esclamava. «È sempre poco il danno, son sempre poche le beffe. Ben altro mi merito, nervate! Ma non mi dite male del vecchio, vi prego. Galantomone, poveretto! Lo so, sta piangendo anche lui il castigo che io mi sono meritato. Gli debbo non solo gratitudine, ma un compenso, e glielo darò. Se arriva a 100 anni, come gli auguro, vedrete. Musica, luminaria, un banchetto da far epoca. Vi invito tutti fin da ora». Non aveva parenti né prossimi né lontani. Poteva dunque pigliarsi il gusto di coronare trionfalmente la bestialità commessa. E un giorno che scadeva la rata del vitalizio, non vedendo il vecchio presentarsi allo studio, s'addolorò veramente e volle recarsi al Rabato per averne notizie. Trovò Maràbito seduto al solito davanti la porta del casalino, tutto raccolto sotto un debole raggio di sole invernale. «Bel gusto a far muovere le montagne», gli disse ansante, calandosi pian piano a sedere su una seggiola che una delle vicine corse ad offrirgli. «Che vi sentite? Perché non siete venuto oggi allo studio?» Invece del Maràbito rispose la Zamilla, appressandosi insieme con le altre vicine. «Voscenza vuol sapere perché? Perché il nostro vecchio è stolido o ammattito?» «No, niente affatto, né stolido né ammattito, eccellenza», disse Maràbito corrugando le ciglia. «Mi sono fatto il conto. La terra, Voscenza, me l'ha pagata da un pezzo. Sono povero, ma onesto. Denari non ne voglio più». Nocio Zagara rimase un po' a guardarlo, ammirato. Poi gli disse: «Caro vecchio mio, siete più imbecille di me. Vi ringrazio di quanto mi dite, ma non posso accettare. Devo pagare fino all'ultimo centesimo. E pago col mio gusto e il mio piacere». «Ma lo sa, Voscenza», riprese Maràbito con ira, «che se non faccio così, non muoio più. Le giuro che se non fosse peccato, da un pezzo. Ma vedrà, Voscenza, che verrà da sé la morte, appena io non prenderò più neppure un soldo di questi denari che in coscienza non mi spettano. In fondo, le ripeto, l'ho avuto pagato più di quanto valeva». «Non ancora da me», replicò il notaio. «Io porto con voi la croce da 14 anni, è vero? Vuol dire che finora v'ho dato, eccolo qua il conto. Me lo son fatto anch'io. Vi ho dato 10.220 lire. Il podere fu stimato 12.000. Dunque ho ancora parecchi anni da pagare». «E quelli che mi son presi dalla buon'anima del maltese», gli fece notare Maràbito, «non sono affar mio». «Ma l'affare, mi scusi, l'ho fatto io o l'ha fatto Voscenza? Oh, questa è bella! Non sono dunque padrone di morire?» Il notaio alzò la testa con comica serietà. «No, finché io non vi abbia pagato fino all'ultimo centesimo. Se poi voi volete vivere ancora, tanto è piacere. Vi prometto che ci divertiremo». E se ne andò, lasciando il denaro. Uomo di parola, il notaio Zagara. La mattina del gran giorno, il sobborgo Rabato fu destato dall'allegro strepitar della banda musicale, che a suon di marcia si recava all'abitazione del vecchio centenario. Il casalino era stato parato festosamente di ghirlande e bandiere durante la notte, mentre il vecchio dormiva. Nella piazzetta erano rizzati i pali per la girandola. E un'altra sorpresa le buone vicine avevano preparato al loro vecchietto: un abito nuovo per la festa, tagliato e cucito da loro. Quando la folla, insieme con la banda, si riversò nella piazzetta, la porta del casalino era ancora chiusa. «Evviva Maràbito! Fuori! Fuori! Maràbito!» Niente. La porta restava chiusa. Invano i vicini vi bussavano con le mani e coi piedi. Lo strombettio e le gran cassate furiose della banda, tra il frastuono confuso delle grida e degli applausi, assordava. E invano, di qua e di là, qualcuno si levava, interprete della costernazione del vicinato, a far cenni di tacere, d'aspettare che il vecchio aprisse e desse segno di vita. A un tratto un nuovo grido partì dalla folla. «Viva il notaio!» Nocio Zagara si sbracciava con la tuba in mano a ringraziare, sovrastando tutti con l'alta persona. Li pagava cari quegli evviva, che non erano per beffa quel giorno. La gente si divertiva alla festa straordinaria e del divertimento gli era grata. Non l'avrebbe certo tenuta il maltese, quella festa. Sì, ma non l'avrebbe tenuta neanche il notaio, se avesse potuto supporre che essa avrebbe cagionato al vecchio tanto dolore e tanto avvilimento. Lo comprese appena pervenuto tra quel gran rimescolio di gente davanti la porta del casalino. Si fece far largo, ordinò ai vicini di guardare l'entrata per impedire che la folla si rovesciasse dentro e picchiò alla porta col bastone, dando la voce. Il vecchio finalmente aprì e allora scoppiarono più calorosi gli applausi e le grida della folla. «Come? Perché?» esclamò Don Nocio, vedendo Maràbito tutto tremante in lacrime. «Un popolo intero vi fa festa e voi piangete? Così mi ringraziate d'aver voluto festeggiare i vostri 100 anni?» Non ci fu verso di fargli intendere che quella festa non era per metterlo in berlina. E quando alla fine, spinto dal notaio, s'affacciò alla finestretta sulla porta del casalino, piangeva e tentennava il capo agli evviva e agli applausi della folla. Annicchia gli recò l'abito nuovo insieme con le altre vicine. Poi, nella chiesa di Santa Croce, fu detta una messa, a cui anche il notaio volle assistere. La prima e l'ultima. E all'uscita spari di mortaretti e stamburate. Venne alla fine l'ora del banchetto. Nocio Zagar aveva preso in affitto per questo avvenimento un magazzino a pian terreno lungo che non finiva mai. Da un capo all'altro correva la tavolata. Vi presero posto, da una parte, gli amici del notaio, dall'altra il vicinato. Maràbito vi fu portato in trionfo, quasi a viva forza, e fu fatto sedere al posto d'onore, accanto allo Zagara. Era sbalordito. In mezzo alla baraonda si voltava ora verso l'uno, ora verso l'altro dei commensali, che lo chiamavano coi bicchieri levati per augurargli di vivere altri 100 anni, e chinava il capo in segno di ringraziamento. Egli solo non rideva, non mangiava, non beveva. Alcuni a principio s'erano messi a forzarlo, ma poi, pregati dal notaio, avevano smesso. La festa non era per lui, era per gli altri. Egli rappresentava lì solo i 100 anni. I 100 anni che non volevano dire più nulla. A pensarci veramente, tutta quella baldoria era nella sua sguaiataggine così triste da far cascare le braccia e il fiato. E per giunta si volle che il vecchio parlasse, facesse un brindisi, dicesse almeno 2 parole. Tanto insistettero che alla fine lo fecero levare in piedi col bicchiere che gli tremava in mano. E che debbo dire? La mia vergogna Dio solo la vede. Ringrazio questo mio benefattore e non mi resta che mettere un bando per la città. Che la gente, nelle cui case entra la morte, le dica che a Santa Croce del Rabato c'è un vecchio che da 80 anni l'aspetta che se lo venga a prendere. Ma a questo punto Maràbito fu interrotto dal levarsi frettoloso da alcuni convitati, i quali, in mezzo al coro delle risa che accompagnava ogni sua parola, avevano visto il notaio impallidire tutto a un tratto e piegar sul petto il grosso testone. Tutti si voltarono a guardare. Sorsero poi tutti in piedi e s'affollarono a precipizio attorno allo Zagara. Si credette dapprima che il frastuono, il troppo ridere, il vino avessero cagionato al povero notaio quel malore improvviso. Tra lo scompiglio generale, Nocio Zagara fu portato sulla stessa seggiola e in una casa vicina, sorretto da tante braccia. Aveva gli occhi chiusi e la bocca spalancata, da cui usciva un rantolo angoscioso. Il lungo magazzino, con la mensa tutta in disordine, le seggiole rovesciate, restò vuoto. Nessuno aveva badato al vecchio centenario, il quale era caduto per terra in preda a un tremito convulso, nell'atto d'accorrere con gli altri dietro a colui che egli poco prima aveva chiamato suo benefattore. Qualche raragoccia sulla tremula mano tesa, poi, appena percettibile, il picchiettar delle prime gocce sui pampini mezzo ingialliti della vigna. Ora, ecco, le gocce infittiscono, ed è un vasto crepitio continuo. «Nonno, piove?» Il vecchio Maràbito china più volte il capo, sorridendo a Nociarello, che gli sta seduto accanto, sulla soglia della cascina che il maltese aveva fatto fabbricare al posto dell'antica roba. Grigoli e Annicchia, marito e moglie da 4 anni, sono per la campagna, tornata in potere di Maràbito dopo la morte del notaio. Grigoli, su per gli alberi, abbacchia le ulive. Annicchia le raccoglie da terra. Poveretta, è incinta di nuovo, e il vecchio vorrebbe aiutare la sua figliuola adottiva. non gli pesano più ormai i suoi 105 anni. Ma quelli non permettono e lo lasciano a guardia del bambino, a cui per gratitudine hanno imposto il nome della buon'anima del notaio. «Nonno e mamma?» domanda di nuovo Nociarello, costernato dalla pioggia. «Adesso verrà di corsa», risponde il vecchio. «Lascia piovere, che la terra ha sete, e questa è acqua buona». Da presso e da lontano i galli annunziano lievemente quella prima rivoltura del tempo. Le calandre si inducono ancora sui piani, quasi in dubbio che quelle nuvole non vogliono far sul serio, e di tratto in tratto si scambiano qualche trillo breve, come per consigliarsi «Scappiamo?»